Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 6, giugno 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06-699-881. Fax 06-678-6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile, Mario Barbuto. Consulente editoriale, Vincenzo Massa.
Redazione.
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email. Stampa sonora, @ uici.it lp@uici.it Sito internet www.uicechi.it Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Andrea Baiani, L'anniversario, romanzo. Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo, romanzo. Elisabetta Rasì, Perduto è questo mare, romanzo. Michele Ruol, L'inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, romanzo. Nadia Terranova, Quello che so di te, romanzo. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 100114. Valentina Mazzola, La vera storia di Santa Lucia. Edizioni Giunti. Genere letteratura per ragazzi. Durata 37 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Il 13 dicembre è un giorno speciale. Si festeggia Santa Lucia e tantissimi bambini aspettano il suo arrivo, perché in groppa al suo asinello sorvola i cieli, portando di casa in casa gioia e tanti doni. Ma chi era Lucia? Santa Lucia, la notte più lunga e magica che ci sia. Questa sera la luna è comparsa presto in cielo e il sole, assonnato, si è già addormentato, tirandosi la coperta del buio fin sopra la testa. Fa freddo, ma l'aria è luminosa e frizzante e le stelle hanno deciso di brillare più del solito. Lo fanno per indicare la via a Santa Lucia, che questa notte si metterà in cammino per portare doni a tutti i bambini. È la notte tra il 12 e il 13 dicembre, la più lunga e la più magica che ci sia, la notte di Santa Lucia.
Numero di catalogo 100114. Numero di catalogo 100092. Helmut Plessner, Il riso e il pianto. Edizioni Bompiani. Genere antropologia. Durata 531 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Il riso e il pianto rappresentano le opposte reazioni dell'uomo di fronte a ciò che lo tocca, lo colpisce, lo sottrae all'indifferenza. È perciò facile e assai frequente ricondurre riso e pianto rispettivamente a uno stato di piacere e a uno stato di dolore. Si ride perché si è felici, perché si sta bene o si provano sensazioni piacevoli. Si piange perché si è infelici, perché non si sta bene o si provano sensazioni spiacevoli. Ma è davvero così semplice? Il riso e il pianto sono solo manifestazioni reattive che danno espressione somatica al vissuto di opposti stati fisici o interiori. Non si danno forse anche casi in cui si ride nel dolore o si piange di gioia? Si tratta allora di semplici errori di espressione, di momenti di confusione? Per evitare risposte affrettate e superficiali a queste domande, Helmut Plessner intraprende una dettagliata analisi del riso e del pianto, collocandola nel contesto dell'antropologia filosofica, dove l'uomo è un tutto unitario, in cui fisico e psichico non sono che aspetti diversi di una inscindibile realtà naturale. Il libro, che ormai è considerato un piccolo classico del pensiero contemporaneo, è stato pubblicato nel 1941 e viene qui tradotto per la prima volta in lingua italiana.
Numero di catalogo 100092. Numero di catalogo 100092. Numero di catalogo 100090. Valeria Locati, La distanza che cura. Edizioni Mondadori. Genere psicologia. Durata 450 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Quanto pesa alla famiglia nelle scelte che compiamo? Fino a che punto le aspettative dei genitori influenzano la nostra realizzazione personale, economica e affettiva? E soprattutto, come possiamo inseguire i nostri desideri senza tradire le nostre radici? Ci sono legami invisibili che spesso ci trattengono, aspettative che non ci appartengono, paure che non sono davvero nostre. Diventare adulti significa imparare a riconoscerli e, quando necessario, a prenderne le distanze. Ma come si fa senza provare sensi di colpa? In La distanza che cura, la dottoressa Valeria Locati, psicologa e psicoterapeuta della coppia e della famiglia, affronta con lucidità e delicatezza il tema dell'indipendenza emotiva dai genitori e dai condizionamenti familiari. Una sfida cruciale per i giovani di oggi, alle prese con il difficile equilibrio tra autonomia e appartenenza. Con uno sguardo attento ai millennial e alla generazione Z, l'autrice ci invita a riflettere su tre pilastri fondamentali della vita adulta: la scelta del partner, l'indipendenza economica e la realizzazione professionale, mostrandoci come la famiglia, con le proprie dinamiche interne e i miti narrati e tramandati di generazione in generazione, spesso diventi una gabbia che ci impedisce di evolvere. E attraverso racconti tratti dall'esperienza clinica e dalla narrativa, ci accompagni in un percorso di consapevolezza e riposizionamento, insegnandoci a riconoscere i legami che ci condizionano e a ripensarli senza subirli. Ci si svincola creando confini, limiti, definizioni, regole chiare, non barriere o assenze. È la distanza che cura, non lo strappo, non il rimanere, non il soccombere. La giusta distanza per allontanarsi e poi ritornare con una nuova consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo. Valeria Locati è psicologa, psicoterapeuta della famiglia e libroterapeuta, esperta in relazioni di coppia e familiari. All'attività clinica privata affianca a quella di formazione e supervisione per il Servizio Sanitario Nazionale sui temi della salute mentale e delle dipendenze, occupandosi anche di consulenze in ambito giuridico nei casi di affido minori e valutazioni genitoriali. È responsabile scientifico del Master in Psicoterapia di Coppia dell'Istituto RIPSI e conduce online gruppi di libroterapia. Ha fondato il blog Una psicologa in città e divulga contenuti scientifici per web e social network. Ha condotto il talk Blue Chats per Chiocciola Frida con Aurora Ramazzotti ed è autrice del podcast Ansia, parliamone, per Storytel.
Numero di catalogo 100090. Numero di catalogo 100088. Marina Cuollo. La disabilità spiegata ai bambini e alle bambine. Edizioni Becco Giallo. Genere letteratura per ragazzi. Durata 22 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Azzurra ha 8 anni e una passione sfrenata per le scienze. Usa una sedia a rotelle elettrica, che ha affettuosamente soprannominato Giuditta, e non vede l'ora di costruire il progetto assegnatole dalla maestra. Anche se i commenti abilisti dei suoi compagni la feriscono, troverà la via per portare a termine il compito nel modo più adatto a lei, perché ogni corpo ha il suo modo di affrontare i problemi, e questo non cambia il nostro valore. Questo libro è uno strumento per parlare di disabilità con i più piccoli e le più piccole. Marina Cuollo. Scrittrice. TEDx speaker. Conduttrice. Editorialista. E consulente D&I, Diversity and Inclusion. Collabora con diverse testate, tra cui Vanity Fair, e si occupa di rappresentazione della disabilità in ambito mediale. A Disabilandia si tromba è il suo libro d'esordio. Sperling and Kapfer. E Viola, edito da Fandango Libri, è il suo primo romanzo. Nel 2024 pubblica Per i quanti di Einaudi Distorsioni. La falsata rappresentazione della disabilità nelle narrazioni filmiche. Ha partecipato alle antologie La Bibbia dei non credenti, PM. Anche questo è femminismo, edizioni Tlon. E Corpi ribelli, Sperling and Kapfer. Nel 2021 ha condotto i Diversity Media Awards insieme a Diego Passoni. Cristina Trapanese. Cristina Trapanese è un'illustratrice freelance. Vive a Napoli con la sua cagnolina Alice. È specializzata in libri e giochi per ragazzi. Ha collaborato con diverse case editrici italiane, tra cui De Agostini, Mondadori, Clementoni, Erickson, Nomos. Ha illustrato le collane Big Words for Little People, Math Words for Little People and Science Words for Little People, Oxford University Press. Quando non disegna, insegna illustrazione presso la Scuola Italiana di Comics.
numero di catalogo 100088. Numero di catalogo 100087. Aja McKay, terapia di coppia per serial killer. Edizioni Giunti, genere romanzo. Durata 744 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Hazel, alta, magra e terribilmente snob. Veste Versace e Jimmy Choo di marca. Pittrice affermata di giorno e serial killer di notte. Come Fox, suo marito. Rampollo di una famiglia ricchissima. Pianificatore metodico, ossessionato di file Excel. Se lei è il fuoco, lui è il ghiaccio. Si completano perfettamente a vicenda. Sono partner nella vita e nel crimine. Anzi, lo erano. Perché da 1169 giorni, ovvero da quando è nata Bibi, vige un severissimo divieto di uccidere. Dopotutto, ne va della buona educazione della loro figlioletta. I due neogenitori si impongono così di diventare una famiglia normale, alle spese con le pappine, i rapporti di buon vicinato, i corsi di musica per bambini. Ma la routine della provincia inglese va stretta a entrambi. E quando Hazel accidentalmente fa fuori qualcuno, deve mantenere il segreto, o Fox si arrabbierà. A meno che anche lui non stia nascondendo qualcosa. Se una coppia di serial killer va in crisi, salvare il matrimonio può rivelarsi più pericoloso che mai. Una commedia dark, brillante e molto intelligente. Quando si dice l'importanza di essere affiatati nella vita e soprattutto nel lavoro. Asia McKay. A-S-I-A M-A-C-K-A-Y. Dopo una carriera televisiva in Cina, è tornata a Londra, dove vive con il marito. 4 figli piccoli e 2 cani. Prima di dedicarsi completamente alla scrittura, ha lavorato per Ewan McGregor e Charlie Borman nei loro documentari sul giro del mondo in moto. Terapia di coppia per serial killer è il suo primo romanzo a essere pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 100087. Numero di catalogo 100086. Beppe Severgnini. Socrate, Agata e il futuro. Edizioni Rizzoli. Genere filosofia. Durata 394 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
La vita umana, insegna l'induismo, si divide in 4 periodi. Il primo serve per imparare, guidati da un maestro. Il secondo, per realizzare se stessi. Il terzo, per insegnare e trasmettere la conoscenza. L'ultimo, segnato da un progressivo disinteresse verso le cose materiali, per prepararsi al congedo. Molti oggi non lo ammettono. Nonostante l'età, continuano a sgomitare, spingere, accumulare. Inseguono cariche, conferme, gratificazioni sociali. Non sanno rallentare, ascoltare, restituire. Con l'aiuto di una nipotina che insegna il disordine quotidiano e mette i palloncini sul busto di Socrate, Beppe Severgnini riflette sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando. Le cose per cui verremo ricordati, scrive, non sono le cariche che abbiamo ricoperto e i successi che abbiamo ottenuto. Sono la generosità, la lealtà, la fantasia, l'ironia, la capacità di farsi le domande giuste. Don't become an old bore. Non diventare un vecchio barbogio. Ecco l'imperativo. L'autore invita a indossare con eleganza la propria età. Per farlo, serve comprendere il potere della gentilezza, imparare dagli insuccessi, allenare la pazienza, frequentare persone intelligenti e luoghi belli, che porteranno idee fresche. Serve accettare che c'è un tempo per ogni cosa. E la generazione dei figli e dei nipoti ha bisogno di spazio e incoraggiamento. Non di anziani insopportabili. Beppe Severgnini è editorialista del Corriere della Sera, dove ha creato Italians, e diretto il settimanale Seven, Opinion Writer, per The New York Times. Dal 2013 al 2021 è stato corrispondente in Italia per The Economist. È autore di molti bestseller. Il primo è Inglesi, 1990. Il più recente, Neo-Italiani, 2020. Pubblicato negli USA col titolo Italian Lessons, 2022. La bella figura, 2006. Traduzione di La testa degli italiani, 2005. È diventato un New York Times bestseller. Tutti i suoi titoli sono disponibili in Burr. È sposato con Ortensia. Il figlio Antonio e Benedetta gli affidano volentieri Agata, che provvede all'educazione del nonno.
Numero di catalogo 100086. Numero di catalogo 100085. Paul Murray, Il giorno dell'ape. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 1645 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
La famiglia Barnes è nei guai. La concessionaria di Dickey sta per fallire. Ma lui, invece di affrontare la situazione, trascorre le giornate costruendo un bunker a prova di apocalisse. La moglie Imelda, nel frattempo, si è messa a vendere i gioielli su eBay. La figlia adolescente Cass, ex prima della classe, sembra voler sabotare la sua carriera scolastica e PJ, il figlio dodicenne, sta allestendo un piano per scappare di casa. Che cosa è andato storto per i Barnes al punto da mandare tutto in rovina? Al tempo stesso affresco familiare e ritratto della contemporaneità, Il giorno dell'ape è un indimenticabile tour de force pieno di umorismo e calore umano. Paul Murray, P-A-U-L-M-U-R-R-A-Y, è nato a Dublino nel 1975. I suoi primi tre libri, tra cui Skippy muore, ISBN 2010 e in corso di pubblicazione per Einaudi Stile Libero, sono stati un successo di critica e pubblico. Il giorno dell'ape, il suo quarto romanzo, ha vinto numerosi premi ed è stato tradotto in tutto il mondo.
Numero di catalogo 100085. Numero di catalogo 100068. Maria Costanza Boldrini, Gli anni dell'abbondanza. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 1016 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Contini sono una famiglia come tante, lì a Valchiara, un piccolo paese del centro Italia affacciato sul mare. benvoluti e gran lavoratori, conducono un'esistenza povera ma dignitosa. Poi qualcosa cambia quando la giovane Beata, a dispetto delle proteste della madre, decide di farsi assumere alla regia fabbrica dei sigari. Perché un misterioso miracolo si produce in lei. È la sua abbondanza, un dono che la rende la beniamina delle colleghe zigarare e il bersaglio dell'occhiuto sospetto dei controllori della fabbrica. E dopo di lei anche sua figlia Clarice e la nipote Antonia saranno benedette e maledette da questo prodigio, ciascuna a modo suo. Tuttavia l'abbondanza non è per sempre, può sparire da un momento all'altro a causa di un grande dolore. E di dolori ne vivranno tanti, Beata, Clarice e Antonia. Vittime della violenza della storia, ma capaci di affrontare e superare ogni difficoltà, anche grazie ad un'altra benedizione, l'amore puro e incondizionato dei loro adorati mariti. Una appassionante saga generazionale che attraversa un secolo di storia italiana, dalla fine dell'Ottocento agli anni del benessere, passando per due guerre mondiali, il ventennio fascista e i mesi dell'occupazione nazista. Una scrittura ammaliante che, come una sorgente magica, riporta alla luce le vicende di donne normali eppure eccezionali, tra sogni premonitori e tradizioni popolari, gioie quotidiane e amori predestinati, perché l'abbondanza non è ancora finita. Maria Costanza Boldrini è laureata in lingue e specializzata in giornalismo. Vive in Francia, dove lavora come traduttrice freelance e redattrice per Una parola al giorno, sito di approfondimento linguistico ed etimologico. Gli anni dell'abbondanza è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 100068. Numero di catalogo 100066. Angela Marsons, una mente assassina. Dodicesima indagine della detective Kim Stone. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 750 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Quando la detective Kim Stone viene chiamata a casa di Samantha Brown, trova la giovane donna distesa sul letto con la gola tagliata e un coltello in mano. Senza segni di effrazione o lotta, Kim classifica la sua morte come un tragico suicidio. Ma una visita ai genitori di Samantha fa scattare in Kim dei segnali d'allarme. È sicura che non le stiano dicendo tutta la verità. Grazie ad un dettaglio nascosto in una fotografia, la detective si rende conto di aver commesso un gigantesco errore. Samantha non si è tolta la vita, è stata assassinata. Quando in un lago della zona viene trovato il corpo di un giovane, anche lui con la gola tagliata, Kim capisce che c'è un collegamento tra questa nuova vittima e Samantha. In comune hanno un soggiorno a Unity Farm, un ritiro per persone che vogliono abbracciare uno stile di vita alternativo. Sotto la facciata accogliente del luogo, la detective e la sua squadra scoprono una comunità sinistra che si nutre delle vulnerabilità emotive dei suoi adepti. Kim sa che mandare uno dei suoi agenti sotto copertura alla Unity Farm è rischioso, ma sa anche che è l'unica possibilità per catturare l'assassino prima che un'altra vita venga spezzata. Angela Marsons, A-N-G-E-L-A, M-A-R-S-O-N-S, ha esordito con Urla nel silenzio, romanzo ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone ha già venduto oltre 5 milioni di copie e comprende Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue, Le verità sepolte, Premio Bancarella 2020, Quelli che uccidono, Vittime innocenti, Promessa mortale, La memoria dei morti, La mossa dell'assassino e il prequel Il primo cadavere. Angela Marsons vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
Numero di catalogo 100066. Numero di catalogo 100053. Lucia Gaiotto. Catalogo di Donne Sole. Edizione Hoppi Polla Edizioni. Genere racconti, novelle. Durata 329 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Malvina vive tra gramigna, gatti e paillette. Irene pianta 52 quadri e al 53esimo decide. Livia inizia a collezionare sabbia e ciottoli che ripone in un secchio dentro l'armadio. Greta si trascina dietro da anni sempre la stessa borsa, senza mai aprirla. Diana si vendica di quella volta in cui le hanno offerto un melone senza dirle cosa sarebbe accaduto dopo. Le storie di questo catalogo sono tutte storie di donne che cercano di sopravvivere, in modi diversi, alla solitudine. 22 storie in cui esplorare le nostre ombre, le micce oscure che forse non si incendiano soltanto perché non si sono innescate le scintille giuste, quelle che farebbero saltare tutto. Ogni racconto si ispira liberamente ad un arcano maggiore dei tarocchi. 22 racconti brevi illustrati da Marie Cécile. Lucia Gaiotto si occupa di formazione. Aiuta le persone a riconnettersi con la propria creatività attraverso la scrittura, così che possano riscoprire una parte dimenticata di sé con gioia e leggerezza profonda. Nel 2019 ha fondato Comorebi, libera scuola di creatività, in provincia di Torino, dove tiene corsi di scrittura e di esplorazione del gesto creativo. Offre percorsi online e in presenza, oltre che consulenze individuali. A ottobre 2022 ha deciso di dedicarsi esclusivamente al suo progetto e ha lasciato il posto fisso. Dal 2012 insegna alla scuola Holden di Torino, dove ha conseguito il master in scrittura e storytelling e dove è stata responsabile delle ammissioni per quasi 10 anni. Ha insegnato anche in tante altre scuole e associazioni, in presenza e online. Nel corso degli anni ha esplorato la creatività a 360 gradi, studiando il colore, la voce, la danza e l'improvvisazione. In passato ha lavorato nel mondo del giornalismo, in particolare quello enogastronomico. Ha pubblicato alcuni racconti in antologie per Feltrinelli e L'Erudita. È nata nel 1990. Ama i gatti, le frittelle di mele, i pomeriggi di pioggia autunnali, le peonie, le storie d'amore e quelle di fantasmi. Marie Cécile è nata nelle Marche, dove vive e lavora. Collabora con la rivista Chapek e partecipa a progetti indipendenti e a mostre collettive. Porta avanti come illustratrice la sua ricerca sul soggetto femminile, indagando gli aspetti che legano la donna alla terra e alla natura. Negli ultimi anni ha illustrato L'uomo calamita, Strane edizioni, Non è mica la Vergine Maria, Ad Editore, Oblò 22, Oppipolla, e This is not Suspiria, Tinals.
Numero di catalogo 100053. Numero di catalogo 100049. Nora De Luca, I figli degli altri. Edizioni Mondadori. Genere romanzo. Durata 228 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Qui si racconta una vita da maestra. Qui si racconta, attraverso la quotidianità di bambini e insegnanti, un paese che cambia. In primo piano ci sono loro, quelli che un tempo erano chiamati scolari. Emergono l'intrepido Scardozza, la struggente Mia, Gianni dal Senegal, Alberto che alla lavagna scrive frasi che sembrano codici fiscali. Gli insegnanti si alleano quando non si dichiarano arcinemici. I bidelli, forti di una condizione di mezzo che li rende indispensabili, sembrano giocare la carta di una distanza che talora è assenteismo, talora indifferenza, spesso commedia. Un inferno, forse, un delirio, ovvio, un teatro dell'assurdo. Ma salda come una pietra la certezza che chi lavora in questo universo si sta prendendo cura dei figli degli altri. Dove i figli sono sempre più figli e gli altri sono sempre più altri. Si scopre che le scuole elementari, ultima eccellenza di un sistema complesso, si stanno decomponendo, forse per lasciare spazio ad una nuova sfida che non è soltanto didattica. Nora De Luca scrive un racconto pieno di grazia e di rabbia, di sgomento e di commozione. Lo scrive con la verve del Daniel Pennac di Diario di Scuola. È un racconto scritto per far sapere e per chiedere aiuto, per mettere accanto alla catena degli eventi una traccia di sorriso.
Numero di catalogo 100049. Numero di catalogo 100048. Maria Antonietta Calabrò, Il trono e l'altare. Edizioni Cantagalli. Genere inchieste e interviste. Durata 714 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
La guerra in Vaticano, che ha travolto Benedetto XVI e ha quasi detronizzato Papa Francesco. Questo libro è una ricerca tra cronaca e storia basata su una mole notevole di documenti, fonti aperte e accesso a testimoni diretti. Un'indagine sulla transizione vaticana e sui poteri che hanno tentato di impedirla, accomunando i due pontificati di Benedetto e Francesco. Le lotte senza esclusione di colpi, gli intrighi, i gattopardi, il peso del denaro, anche quello sporco, hanno quasi bloccato la sala macchine della barca di Pietro. Negli ultimi due decenni, l'influenza globale del Vaticano è spesso entrata in rotta di collisione con gli interessi di altri stati, dagli USA alla Cina, dalla Russia all'Unione Europea all'Italia. Uno scontro che è passato anche attraverso veri e propri episodi di spionaggio ai danni della Santa Sede e da tentativi di influenzare il governo della Chiesa. Quanto è accaduto in Vaticano negli ultimi anni, soprattutto gli scandali finanziari, non è frutto del caso, ma di una manovra messa a punto per influenzare e indirizzare l'attività della Chiesa Cattolica anche nella prospettiva dell'elezione del prossimo Papa. Maria Antonietta Calabrò. Giornalista, per 30 anni al Corriere della Sera, attualmente collabora con l'Huffington Post. Premio Saint Vincent per il giornalismo 2001 e premio Cardinal Giordano 2015. Ha pubblicato In prima linea Sperling e Kupfer 1993, I segreti del Vaticano con Gian Guido Vecchi, Corriere della Sera 2012, Le mani della mafia, Chiare lettere 2014. Moro, Il caso non è chiuso, con Giuseppe Fioroni, Lindau 2019. Blog www.justout.org.
Numero di catalogo 100048.
Numero di catalogo 100045. Callien Bradley, Il ministero del tempo. Edizioni Mondadori. Genere romanzo di fantascienza. Durata 863 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Ci sono diversi modi per raccontare una storia. Un uomo incontra una donna. Il passato incontra il futuro. L'inizio incontra la fine. Nella Londra di un futuro prossimo, un'impiegata pubblica viene coinvolta in un misterioso progetto governativo che raccoglie espatriati da epoche diverse, con il fine di testare i limiti del viaggio nel tempo sugli esseri umani. Il suo compito è quello di fare da ponte, ovvero agevolare l'adattamento del soggetto che le viene affidato. Il suo espatriato è noto come 1847. Si tratta di Graham Gore, un ufficiale di marina che nel 1847 partecipò alla famosa e sfortunata spedizione artica guidata da Sir John Franklin. I ponti sono istruiti a non sovraccaricare gli espatriati di troppe informazioni, perché l'obiettivo principale dell'esperimento è vedere se siano in grado di adattarsi con successo ad un'epoca storica diversa e se la transizione provochi in loro un cambiamento significativo. Inizialmente disorientato, Graham Gore si trova a vivere con il suo ponte, una donna single abituata a cavarsela da sola, e a confrontarsi con oggetti e concetti misteriosi, quali lavatrice, Spotify e il crollo dell'impero britannico. Tuttavia, Gore è ricettivo e si adatta rapidamente. E nel corso di una lunga e afosa estate, lui e la donna passano dall'imbarazzo all'amicizia, ad un'appassionata relazione sentimentale. Ma quando emergono le vere intenzioni del progetto che li ha uniti, i due protagonisti devono fare i conti con le loro scelte e il loro futuro. Accolto all'uscita con enorme entusiasmo da critica e pubblico, Il ministero del tempo è un romanzo unico e originale, dove i generi letterari si mescolano giocosamente, dando origine ad un'avventura ironica, avvincente, a tratti spaventosa, e a quella che è stata definita all'unanimità la più bella storia d'amore dell'anno. Callien Bradley, K-A-L-I-A-N-E, B-R-A-D-L-E, Y. È una scrittrice ed editor anglo-cambogiana che vive a Londra. I suoi racconti sono apparsi su numerose riviste, tra cui Electric Literature, Catapult, Some Such Stories e The Willow Herb Review. È stata la vincitrice del 2022 Harper's Bazaar Short Story Prize e del 2022 V.S. Pritchett Short Story Prize. Il ministero del tempo è il suo primo romanzo. Teresa Albanese ha studiato filosofia e vive a Milano, sui Navigli. Traduce narrativa e saggistica, soprattutto d'arte. Tra gli autori che ha riscritto in italiano ci sono Ursula K. Le Guin, George R. R. Martin, Stephanie Meyer e E. L. James. Quando non è seduta alla scrivania, ama viaggiare e ascoltare musica punk.
Numero di catalogo 100045. Numero di catalogo 100036. Melissa da Costa, all'incrocio dei nostri destini. Edizioni Rizzoli, genere romanzo. Durata 934 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Sono 5 anni che Amber non torna ad Avieux, piccolo paese nel cuore delle Alpi francesi. Non un tempo davvero lungo, ma sufficiente a lasciare un segno se hai 20 anni. Oggi, mentre la giovane donna è in viaggio da Lione, riappaiono davanti ai suoi occhi le baite di montagna. È il richiamo di un'amicizia spenta solo in superficie a portarla qui. Una telefonata dell'amica Rosalie, piovuta d'improvviso. E il suo compagno, Gabriel, le ha scritto un biglietto ed è sparito, lasciandola con i 2 figli. Oltre ad Amber, arriveranno anche Anton e Tim, ugualmente pronti ad accorrere a fare la loro parte. Mentre Gabrielle ancora non si riesce a rintracciare, i 4 amici sono subito sommersi dai ricordi legati a quella stagione invernale passata all'hotel Le Meleze, quando ognuno di loro aveva trovato negli altri una nuova prospettiva e nuove energie per riprendere in mano la propria disordinata vita. Oggi hanno solo qualche anno in più e credono di essere adulti, ma è ancora tutto da costruire. Riallacciare i rapporti dopo così tanto tempo sarà allora un tuffo necessario a superare la distesa dei risentimenti, di tutti quei dolori rimasti invisibili, per smettere di piangere i fantasmi e recuperare fiato, guardarsi in faccia e dirsi che sì, siamo sempre stati qui. Ed è da qui che la vita riparte. Dopo Bucaneve, Melissa da Costa ci riaccompagna sulle Alpi per raccontare quanto sia tortuoso e vero il sentiero che porta al luogo in cui il cuore può fiorire. Melissa da Costa, M-E-L-I-S-S-A, D-A-C-O-S-T-A. 1990. È l'autrice di narrativa più venduta in Francia nel 2023. Rizzoli ha pubblicato i Quaderni botanici di Madame Lucie, 2021, il suo primo romanzo tradotto in Italia. Tutto il blu del cielo, 2022, e Bucaneve, 2023, che hanno ottenuto un grande successo di critica e di pubblico.
Numero di catalogo 100036. Numero di catalogo 100035. Paola Iannelli. Uno sguardo innocente. Edizioni Mursia. Genere romanzo poliziesco. Durata 325 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Il rancore non termina con l'eliminazione dell'avversario. No, continua a mietere vittime. Si radica nelle fonti vitali del nostro essere e poi esplode. Napoli, quartiere Chiaia. La morte del piccolo Gabriele, affetto da una malattia degenerativa e costretto a vivere attaccato a dei macchinari, crea qualche sospetto. Una lettera anonima spinge la brigadiera Titta Longano ad aprire un'indagine che porterà a scavare nel torbido del condominio dove è avvenuta la tragedia. Ma le fila del destino saranno incredibilmente tirate dal corvo. Un boss latitante costretto ad un'invalidità che ne ha amplificato la cattiveria. Paola Iannelli è docente di lingua e letteratura spagnola e giornalista. Cura la rubrica Magma Letterario per la rivista Qui Campi Flegrei e scrive per il blog Thriller Nord. Dopo una tesi di dottorato sul noir partenopeo postmoderno, ha pubblicato i romanzi Il paradiso non ha un angolo retto, 2021, e Amarga, 2022, vincitore del premio Publio Virgilio Marone 2023. Finalista a Garfagnana in giallo nel 2022, l'anno successivo ha vinto il contest Racconti all'ultimo minuto con Al di là del giardino.
Numero di catalogo 100035. Numero di catalogo 100023. Emilio Gentile. Ascesa e declino dell'Europa nel mondo. 1898-1918. Edizioni Garzanti. Genere storia. Durata 1231 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Ci fu un tempo in cui l'Europa era il centro del mondo. La sua supremazia si estendeva su tutto il pianeta, in ogni campo del sapere e dell'agire. Accadeva 100 anni fa, all'apice di un'ascesa iniziata 4 secoli prima, con la scoperta del nuovo mondo e la circumnavigazione dei continenti da parte di intrepidi navigatori. All'inizio del 900 la guerra appariva un rischio evitabile con la diplomazia. Dopo oltre 40 anni di pace e di progresso che sembravano destinati a durare e a diffondersi nel mondo. Improvvisamente, con la Grande Guerra, l'ottimismo crollò e l'Europa mondiale naufragò nella tempesta che essa stessa aveva scatenato. Con verve narrativa e affascinante erudizione, Emilio Gentile ricostruisce l'apogeo dell'Europa e il ruolo di vero e proprio laboratorio che l'Italia giocò in quegli anni. Il nostro fu uno dei paesi in cui si manifestarono i primi segnali della crisi di un intero continente e i sintomi del crepuscolo di una civiltà di cui ancora oggi viviamo le conseguenze. Ricostruire quel che accadde in quella stagione può aiutare a comprendere quel che succede oggi nel mondo del terzo millennio, in un momento in cui l'Europa, sempre più indecisa, rischia di scivolare verso una definitiva e pericolosa marginalità. Emilio Gentile, Boiano, 1946, storico, è professore emerito alla Sapienza di Roma e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Collabora al Domenicale del Sole 24 Ore. Fra le sue opere, tradotte nelle principali lingue, L'Apocalisse della Modernità, La Grande Guerra per l'Uomo Nuovo, Né Stato né Nazione, Italiani senza Meta, Il Capo e la Folla, La Genesi della Democrazia Recitativa, Mussolini contro Lenin, 25 luglio 1943, Chi è fascista?
Numero di catalogo 100023. Numero di catalogo 100315. Holly Jackson. Killjoy. Edizioni HarperCollins. Genere romanzo poliziesco. Durata 155 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Nel corso di un invito a cena con Delitto, Pip e i suoi amici partecipano a un gioco in cui devono risolvere il mistero della morte violenta di Reginald Remy, ricco patriarca ucciso con una coltellata nel petto. Chiusi in casa di Connor, organizzatore della serata, i ragazzi devono indagare sul caso, cercando di scoprire quali dinamiche e quali segreti si celano dietro la facciata scintillante della ricchissima famiglia Remy. Il tutto fingendo di essere su un'isola della Scozia degli anni venti, dal contraddittorio nome di Killjoy. Chi è stato a uccidere Reginald? Bobby, viziato primogenito e giocatore compulsivo? O la nuora, moglie del secondogenito? O magari, come in ogni giallo che si rispetti, è stato Humphrey, l'anziano maggiordomo? Pip scoprirà chi è l'assassino, mettendo a frutto il suo straordinario talento investigativo. Talento che deciderà di usare per risolvere anche un altro delitto, questa volta vero, che ha scosso la tranquilla vita di Little Kilton 5 anni prima. Il misterioso omicidio di una sua coetanea, Andy Bell, e il suicidio del suo fidanzato, Sal Singh. Holly Jackson, HOLLYJACKSON, è l'autrice della fortunata trilogia delle Brave Ragazze, successo internazionale, con milioni di copie vendute in tutto il mondo e vero e proprio fenomeno editoriale anche in Italia. Si è laureata all'Università di Nottingham, dove ha studiato linguistica letteraria e scrittura creativa. Vive a Londra, dove trascorre il suo tempo libero con i libri che legge e scrive, i videogiochi e i documentari crime, immaginando di essere una detective. Come uccidono le brave ragazze sta per diventare una serie TV per la BBC.
Numero di catalogo 100315. Numero di catalogo 100142. Roberto Vecchioni. L'orso bianco era nero. Edizioni PM. Genere linguistica. Durata 523 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Questo libro ha a che fare con la linguistica come io assomiglio ad un orso bianco o, se preferite, nero. Non ho nessuna intenzione di sciorinarvi un'opera corretta, metodica e men che meno colta, accademica, incomprensibile ai più e infine del tutto inutile a chi sfaccenda pieno di cazzi suoi col tempo che vola. D'altronde non ho neanche voglia di mortificare una scienza, arte, meravigliosa, riducendo tutto all'osso e tirar fuori un bigino per deficienti. L'intento è un altro. È quello di farvi innamorare. Avete letto bene. Farvi innamorare della parola. Penserete, questo è matto. Scommettiamo? Sono i miei 80 anni d'amore, raccolti da decine e decine di fogli sparsi qua e là nel tempo, stipati in block notes, quaderni, schemi per lezioni, sghiribizzi personali, letture sottolineate, ricerche notturne, confronti, domande infinite, scoperte mai immaginate da altri, un gioco famelico a sapere e chiarire, un'ubriacatura di luci intermittenti, ipnotiche, fatali, perché più c'entravo in quelle parole, più sentivo una foga irrefrenabile ad entrarci e capivo, comprendevo appieno la vera essenza di tutto, la corposità, la fisicità di quelli che pensiamo solo suoni e invece sono codici risolti perché perfette in noi si rivelino le emozioni, le commozioni nostre e degli altri. Le parole sono un groviglio logico di foni, suoni che specchiano l'uomo. Questa era la mia felicità. Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. È stato professore di greco e latino per molti anni, attualmente insegna contemporaneità dell'antico all'Università Yulm di Milano. Per Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile, Le parole non portano le cicogne, Parole e canzoni, Il libraio di Selinunte, Diario di un gatto con gli stivali, Scacco a Dio, Il mercante di luce, La vita che si ama, Storie di felicità, Lezioni di volo e di atterraggio e Tra il silenzio e il tuono. Per Frassinelli è uscito il libro di poesie, di sogni e d'amore. Per Bompiani, canzoni, un'autoantologia dei testi più significativi di 50 anni di carriera. Sua è la traduzione del Prometeo incatenato di Eschilo andata in scena a Siracusa nel maggio del 2023. È ospite fisso di In altre parole, trasmissione condotta da Massimo Gramellini sulla 7.
Numero di catalogo 100142. Numero di catalogo 100091. Hernán Díaz, Il Falco, edizioni Neri Pozza, genere romanzo, durata 521 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Alaska, fine 800. Coperti di pellicce e incerate, gli uomini dell'Impeccable scrutano dal ponte della nave l'infinita distesa bianca che si spalanca davanti ai loro occhi. Il giovane e inesperto capitano li ha condotti in uno stretto dove grandi lastre di ghiaccio galleggianti hanno inevitabilmente intrappolato la goletta. Osservano annoiati il paesaggio quando una strabiliante apparizione cattura la loro attenzione. Un gigante con barba e lunghi capelli bianchi emerge dai bordi di una fenditura nel ghiaccio completamente nudo. Strizzando gli occhi, l'uomo contempla per un istante il cielo senza sole e poi avanza deciso verso la nave. Sull'Impeccable la maggior parte degli uomini è composta da cercatori che si aggirano in quella terra vergine con la speranza di imbattersi in una vena miracolosa. Tra loro, molti hanno sentito parlare di un colosso dai capelli canuti chiamato Il Falco. Un uomo dalle imprese mirabolanti. Si dice che abbia ammazzato a bastonate una confraternita, ucciso a mani nude un orso nero o un puma, capeggiato tutte le nazioni d'America, landa selvaggia e inospitale. Con le sue pelli di linci e coyote, castori e orsi e altre belve sconosciute, il gigante sale a bordo dell'Impeccable e dopo un po' raggiunge i cercatori riuniti a poppa attorno a un fuoco. Intimoriti dalla sua imponente presenza, in preda ad un miscuglio di rispetto e terrore, attorno a quel fuoco gli uomini ascolteranno dalla sua voce la storia di Håkan Söderström, figlio di contadini in miseria di Tisnaden, in Svezia, cresciuto tra i boschi di conifere insieme al fratello Linus, partito con lui alla volta dell'America in cerca di avventura e fortuna. Separato dal fratello a Portsmouth, sbarcato per errore in California anziché a New York. La storia dell'odissea di un ragazzo che per ricongiungersi al fratello attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la solitudine e la privazione nel cuore selvaggio dell'America, si imbatte in individui di tutte le risme e sfugge diverse volte alla morte. La storia di Håkan, chiamato The Hawk, il falco, il gigante divenuto leggenda. Romanzo finalista al premio Pulitzer e al Pen Faulkner Award, il falco ha rivelato sulla scena internazionale il talento di Hernán Díaz, uno scrittore capace di restituire al western la potenza della letteratura. Hernán Díaz è l'autore di Borges, Between History and Eternity, Bloomsbury 2012. È direttore editoriale della rivista ispanica moderna, RHM, e direttore associato dell'Istituto Ispanico presso la Columbia University. Vive a New York.
Numero di catalogo 100091.
Avete ascoltato?
Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.